Abbraccio speciale, permettetemi di darlo, Andrea e Tiziana. Ciao. Allora, non sarà un terreno facile dove scenderemo stamattina, ma credo doveroso. Per chi crede, come me, come voi, che esiste una verità, sa che c'è anche il suo contrario. Se una cosa è giusta, il suo contrario è sbagliato. Se c'è qualcosa che Dio considera un bene, il contrario di questo è un male. Dobbiamo valutarlo come male. Mi sembra che questo sia un discorso logico, che fin qui si trovi tutti d'accordo. La Bibbia, nelle sue molteplici esortazioni, vi sono due aspetti di ordine etico, contrari ma anche complementari. Non fare e fare. Nell'Antico Testamento troviamo sovente, soprattutto direi, il non fare. Vedi il Decalogo, che su 10 comandamenti il non fare sono 8 e il fare sono solo 2. E il tutto si può racchiudere: non fare agli altri ciò che non vorresti sia fatto a te. Gesù però va oltre, non si ferma qui. Non dice non fare agli altri ciò che non vorresti che sia fatto a te, ma fai agli altri ciò che vorresti sia fatto a te. Quindi anche qui c'è qualcosa di rivoluzionario. È senz'altro più facile, almeno per me, non fare le cose sbagliate, ma sicuramente è molto più impegnativo fare le cose giuste. E Giacomo sottolinea questo aspetto quando dice chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Comunque sia giusto o giusto fare quello che è sbagliato, nella Bibbia troviamo un sano equilibrio. E noi dobbiamo troviamo le esortazioni a non fare ciò che è sbagliato e a fare ciò che è giusto. Nella storia della Chiesa sono numerosi i predicatori, insegnanti della parola, che hanno esortato a compiere le cose giuste, a perseguire ciò che è definito la sana dottrina. Ma allo stesso tempo sono numerosi anche coloro che hanno messo in chiaro che era errato e condannato, ciò che era errato e condannato come tale. Tale è stato soprattutto il compito degli apologeti. Penso a Giustino, Tertulliano, Clemente, Alessandrino, Origene. Il loro compito di questi apologeti è stato soprattutto quello di denunciare il male e porre delle dighe per frenare questo male affinché non entrasse nella Chiesa. Per esempio, vista la complessità, perché forse noi non ci pensiamo, ma la complessità della persona di Cristo, fino al 325 al Concilio di Nicea sono state dette le cose più disparate. E il Concilio di Nicea, 325, quindi 3 secoli dopo la morte di Cristo, è stato definito quella che era la cristologia giusta. Quindi è anche in questo campo gli apologeti si sono dati molto da fare. Pietro, il nostro caro buon Pietro, esorta a fare della apologia. Dice infatti siate sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi a tutti quelli che chiedono spiegazione. Chiedere spiegazione usa il termine apologia. Quindi fare dell'apologia di ciò che voi credete giusto. Nelle ordalia, negli auto da fè, nei roghi del passato, non era presente quello che è detto, che raccomanda Pietro: fate l'apologia con mansuetudine e rispetto. Lì mansuetudine e rispetto ce n'era poco, con personaggi come Torquemada era più che, non era certamente un tipo molle, un tipo benevolo. E sappiamo che in questo caso l'apologia è stata fatta veramente in maniera contraria a quello che Dio dice. Il sociologo Zygmunt Bauman ha definito la società odierna, la nostra società, una società liquida. Ha usato questo termine per descrivere quello che è la condizione della nostra, della società in cui viviamo, da una condizione di instabilità assoluta, di incertezza, precarietà. Fare dell'apologia in questa società è considerato politicamente scorretto. Siccome non esiste una verità nella società in cui siamo, ognuno ha la sua verità che deve essere rispettata, non essendoci una verità, fare dell'apologia della verità e condannare ciò che è contrario a questa verità è considerato scorretto. Anche la Chiesa nel passato è stata spesso liquida, ossia ha tollerato ciò che non si poteva tollerare. Una condizione della Chiesa, anche in questo caso, di instabilità, di incertezza, eccetera. C'è un passo dell'Apocalisse che conoscete bene, che dice, c'è un'accusa rivolta ad una Chiesa, la Chiesa di Tiatiri, dice, contro di te questa cosa, che tu tolleri Jezebel. Tollerare Jezebel equivaleva a tollerare dottrine eretiche, tollerare una condotta indecente. Nel corso dei secoli, quante eresie sono penetrate nella Chiesa e sono state non soltanto tollerate, ma queste eresie sono diventate patrimonio della fede della Chiesa. La tolleranza, va ripetuto, va sottolineato, che la tolleranza in sé non è un assoluto, dipende. Prima del Concilio di Nicea, dicevo, nel 325, Gesù è stato visto come uomo, come Dio, come mezzo uomo, mezzo Dio, un uomo adottato, sono tutte eresie nate in quel periodo, adottato da Dio. Quindi è stato un compito molto, molto arduo, diciamo, degli apologeti per cercare di definire chi era Gesù, chi era veramente Gesù. Sono state tante le eresie che sono penetrate nella Chiesa. Nel XIX secolo, per esempio, la teologia liberale propose varie idee considerate da tanti eretiche. Idee in particolare sulla natura della Bibbia, che non era vista come parola di Dio, ma frutto della mente umana. Il teologo, considerato il più grande teologo di quel periodo, Rudolf Bultmann, propose quella che è chiamata la demitologizzazione della Bibbia. Diceva, siccome la Bibbia è piena di miti, togliamo i miti per andare a vedere la verità. Chiaramente un'eresia che ha fatto un macello nel campo della teologia. Ma oggi, in questo tempo secolarizzato, in questo periodo così fortemente materialista, quale eresia si è maggiormente diffusa nelle nostre chiese? Questa è l'epoca degli influencer, no? Se ne contano ormai a migliaia. Li trovi di tutti i colori, di tutte le razze. Vuoi imparare a cucinare meglio? Vai sulla rete. Vuoi essere più bello? Io non ci provo neanche. O più bella? Vai sulla rete. C'è chi ti dice che bisogna, come fare per diventare più belli. Di questi influencer se ne contano, ripeto, a migliaia veramente. E chi è pratico di rete, di cose, lo sa benissimo. Permettetemi un po' di ironia, ogni tanto ci vuole, no? Purtroppo per alcuni Gesù è diventato una specie di influencer. Mi spiego. Un influencer che insegna come essere ricchi, felici, in pieno benessere, godendo una eccezionale prosperità. Vuoi tutto questo? Questo chi non lo vuole? Chi non lo vuole? Bene, vai da Gesù, Gesù ti darà tutto questo. Ricordo, insieme a mia moglie abbiamo visto una volta un film che ci ha lasciato veramente l'amare, un film creato nell'ambiente evangelico, che ci ha lasciato veramente l'amare in bocca. Insomma, faccio breve. Un tizio che aveva un sacco di guai, la macchina rotta, licenziato, in casa aveva i topi, sì, non so cos'altro avesse. Stavano litigando, stavano separando lui e la moglie. A un certo punto questo tipo si converte, i topi compaiono, la macchina, gli regala una macchina fuori strada di lusso. È sbagliato, non è Vangelo questo. Non è Vangelo. Salomone, volevo dire un'altra cosa, forse Dio non vuole il nostro benessere, certo che lo vuole. Gli esempi biblici sono veramente numerosi. Un esempio, dove ha collocato l'uomo e la donna appena creati? Permettetemi una parola tanto di moda oggi, in una location meravigliosa, che meritava senz'altro il 10 di qui, che vanno sulla televisione. Va bene. Dio vuole il nostro benessere, sicuramente. Un esempio dell'Antico Testamento. Salomone è stato uno degli uomini più ricchi del suo tempo. Ha goduto un immenso benessere. Ma in che modo Salomone è diventato uno degli uomini, forse l'uomo più ricco del mondo del tempo? Grazie a quella sapienza che Dio gli aveva donato. Ok. Ma quella di Salomone fu vera sapienza? A noi l'ardua sentenza. No. Ossia, sì, per un tempo, ma non per sempre. Perché la cosa straordinaria in questo uomo qui, benedetto, che è passato da una sapienza conosciuta in tutto il mondo a una stupidità deleteria. Ma come è passato dalla sapienza alla stupidità, Salomone? Donne e cavalli furono la sua rovina. Tantissime donne. Non credo che le conoscesse tutte. Un harem immenso. E innumerevoli cavalli. Le scuderie di Salomone erano conosciute in tutto il mondo. Pensate che la Bibbia, in 1 Re 4,26, dice Salomone aveva inoltre 40.000 greppie da cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri. Ok, raggiunto il successo, Salomone si è lasciato però irretire da chi non smette mai di farsi deviare dalle vie del Signore. In che modo? che cosa ha fatto deviare il figlio di Davide? Egli ritenne che la grande prosperità che il Dio gli aveva concesso non fosse sufficiente per lui. E allora ha escogitato, c'è un brano del primo re, mi sembra, o secondo, non mi ricordo, che dice che aveva tartassato il popolo in maniera proprio pesantissima, pesantissima. Questa smania di maggior benessere è diventato il potente veleno che ha ucciso la sua sapienza e l'ha fatto diventare un ostacolo per la fede di Israele. Ma cosa c'è dietro alla scelta di avere tante mogli e di tanti cavalli? Politica, potere, ma c'è anche e forse soprattutto il desiderio di non sottomettersi più in quel Dio in cui avevo creduto. Quando Dio ha concesso, quindi la concessione non era veramente l'espressione della sua volontà, ha concesso al popolo che voleva essere come gli altri popoli, no? Amalgamarsi, ha concesso, dice ok, volete un re, vi do un re, però ricordatevi che quando questo re avverrà, non dovrà, è scritto questo in Deuteronomio 17, non dovrà avere tante mogli e tanti cavalli. In maniera precisa, Deuteronomio 16, 17. Salomone, la smania di aumentare la prosperità, di dare a questa la prosperità materiale, la priorità, lo portò ad una palese ribellione al Signore. Occorre precisare una cosa, miei cari, a questo punto. Che cos'è una eresia e che cosa la differenzia da un errore? Un'eresia è un pensiero che è chiaramente contrario a ciò che la Bibbia, la parola di Dio, presenta come verità, e l'eresia si contrappone all'ortodossia. Le eresie cristiane contrastano apertamente a ciò che la Bibbia presenta come verità, quelle verità che stanno alla base della salvezza. Esistono però delle idee che, pur considerate sbagliate, da quello che leggiamo dalla Scrittura, non mirano a dottrine fondamentali. Un esempio: molti fratelli credono che le donne debbano avere un ruolo subalterno nell'ambito della Chiesa, che devono manifestare questo ruolo indossando il velo. Inoltre non è permesso, secondo sempre questi fratelli, che le donne parlino, perché c'è scritto le donne imparino in silenzio. Il velo, il silenzio, devono essere considerate dottrine fondamentali? Mi sembra di no. Quindi si può essere considerati eretici se non accettiamo questa idea? Penso di no. In modo chiaro però Paolo lancia il suo anatema nella lettera ai Galati. Dice: mi meraviglio che voi Galati così presto passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Troviamo all'inizio Galati capitolo 1. Che poi non c'è un altro Vangelo. Però alcuni vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire, ecco l'eresia, sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Parole dure, durissime, che Paolo sicuramente non avrà detto a cuor leggero. Ma cosa intendeva con Vangelo diverso, con sovvertire il Vangelo? Il termine usato, sovvertire, rivela proprio la gravità della cosa. La diversità non rende più Vangelo. Sappiamo bene che la questione in corso qui c'era la grazia, no? Allora mettere da parte o mettere, come dire, ai margini la grazia di Dio è un modo per sovvertire il Vangelo. Quando subentra l'idea della grazia, l'idea del merito, no? È un modo per sovvertire ed è un'eresia. La buona notizia della salvezza per grazia deve essere sottolineata dalla Chiesa. La diversità in questo campo non lo rende più Vangelo. La buona notizia della salvezza della grazia messa da parte fa sì che quella persona, quelle persone, quella Chiesa non sia da considerarsi più evangelica. Un discorso che elimina l'idea della grazia o la metta ai margini deve essere considerato inaccettabile. Voglio ricordare una cosa, che per secoli il pensiero della salvezza, che la salvezza doveva essere in qualche modo guadagnata, il merito, le opere meritorie, ha dominato la Chiesa proprio per secoli. Ma Lutero e altri prima di lui hanno riscoperto la grazia come dono, non come merito. Però ricordo una cosa, e questo deve farci riflettere. Durante il Concilio di Trento, voluto proprio per contrastare le tesi della Riforma, è detto chiaramente che chi non accettava la salvezza per merito era da considerarsi eretico. È storia. Lo stesso scontro tra grazia e opere è avvenuto anche prima ancora con Agostino e Pelagio. E vedete, c'è una cosa che mi fa riflettere studiando un po' la storia, l'idea della grazia è stata sempre ostacolata, o messa da parte. Perché? Perché la grazia elimina all'uomo la possibilità di vantarsi. Paolo dice in Efesini, un brano che conosciamo molto bene, siete salvati per grazia, mediante la fede, non è in virtù di opera, affinché nessuno... Qual è stato il primo peccato? Il peccato che ha dato origine a tutto il peccato? È stata la superbia. E in questo siamo tutti d'accordo, che un'idea, una dottrina che mina al cuore della grazia deve essere considerata eretica. Vi sono però, permettetemi, degli errori che pur non figurando nelle liste delle eresie, in modo chiaro, errori che possono essere devianti. Accettare uno di questi è pericoloso, non siamo ancora precipitati nel baratro dell'eresia, ma stiamo camminando pericolosamente sul ciglio. Ritorno a Salomone, non perché mi piacesse tanto, ma sono costretto. Egli aveva preso una netta e radicale decisione. Dice il testo, sto leggendo il Primo Re 13, Salomone amava il Signore, alleluia, e seguiva i precetti di Davide suo padre, alleluia. Soltanto, e qui il pallone si sgonfia, soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Porca miseria, Salomone, ma ti sei bevuto il cervello? Il re, dice il testo, si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli altri luoghi, e su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti, non uno, due, 1000 olocausti. Quando viviamo in una situazione di ambiguità, un po' qua, un po' là, è facile trovarsi in situazioni in cui il nostro cuore non batte più all'unisono con quello di Dio. La bramosia di Salomone di aumentare il suo potere, la sua ricchezza, lo ha condotto poi su una strada che non era più quella tracciata dal Signore, dalla sapienza del Signore. E le conseguenze sono state pesanti per lui e per tutto il popolo. Non dimentichiamo che tante mogli che ha avuto erano, credo, se non tutte, quasi tutte pagane. E a questo punto, per soddisfare, la moglie bisogna soddisfare, o con la pelliccia o con qualcos'altro, per soddisfare i loro desideri, ha creato questi alti luoghi. Il desiderio di possedere di più è stato deviante. Il desiderio di dare la priorità alle cose materiali piuttosto a quelle spirituali è stato deviante per lui. Non voglio assolutamente suggerire di accendere nuovi roghi, solo atti d'amore. Amare non significa condividere l'errore. È per amore che Gesù denuncia l'errore, anche in piuttosto in maniera cruda. Voi, farisei, ipocriti, eccetera, eccetera. Mancava d'amore Gesù. Mancava d'amore perché ha denunciato il male dei farisei. È per amore che Paolo afferma che coloro che annunciano un Vangelo diverso sono dei sovvertiti. Sono delle persone ingannate, sono persone devianti. Amare la verità, miei cari, ci spinge a rifiutare l'errore. Ci spinge a fuggire dalle trappole del diavolo e rifugiarci tra le braccia di Dio. Non è sbagliato, forse oggi dobbiamo ripartire in questa società liquida in cui c'è anche una chiesa liquida. Non è sbagliato dire questo è giusto, questo è sbagliato. Forse non è un'eresia, ma sei pericolosamente in una situazione che può far deviare te, la famiglia e la chiesa. Che Dio ci aiuti ad essere saggi in questo campo, perché è facile, miei cari, troppo facile tollerare cose che non sono tollerabili e diventare magari intolleranti perché cose che devono essere invece tollerate. Il Signore ci aiuti. Amen.